Rinviati i colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti oggi in Svizzera, non è chiaro quando le delegazioni si incontreranno per la fase 2 dei negoziati. Washington e Teheran continuano a rivendicare il proprio successo. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato il blocco navale, via libera anche da parte degli iraniani alle prime navi attraverso Hormuz. Il Consiglio europeo approva all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è il via libera dei 27, bloccati in passato dal veto di Orban. Tolto però il riferimento temporale su un'adesione a Kiev all'Unione europea il prima possibile. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese lanciate alle supplettive, vince il laburista Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al Premier Starmer. Caldo estremo, da domani le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi con notti tropicali, bollino rosso in numerose città, per i climatologi sarà una delle ondate più di calore più forti di sempre. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. La Svizzera ha annunciato poco fa il rinvio dei colloqui tra Stati Uniti ed Iran previsti oggi. Iran e Pakistan ieri avevano detto che la cerimonia ufficiale della firma dell'accordo, che doveva tenersi nel paese, era stata annullata perché già siglato a distanza. Non è chiaro quindi quando ci sarà l'incontro delle due delegazioni per la seconda fase dei negoziati, iniziata formalmente ieri e che durerà 60 giorni. Teheran e Washington continuano intanto a rivendicare di aver vinto, nonostante l'accordo sia tutto a vantaggio degli iraniani. Trump è stato mosso dalla disperazione, ha usato ogni tipo di leva per raggiungere un'intesa, ha detto la guida suprema Mokhtar Khamenei, mentre il presidente americano ha sottolineato che l'accordo equivale ad una resa incondizionata dell'Iran. In diretta Roberto Festa, buongiorno Roberto.
Buongiorno, l'amministrazione in queste ore è impegnata in un disperato tentativo di dimostrare che quello che Stati Uniti e Iran hanno firmato è un'intesa buona soprattutto per gli americani. Ieri a cercare di sostenerlo è stato mandato il vicepresidente J.D. Vance. Vance è apparso nervoso, sulla difensiva, ha detto che sono gli Stati Uniti a dare le carte, che l'Iran non avrà nulla se non rispetterà le richieste americane. Vance non è comunque riuscito a dissipare i dubbi, le critiche che emergono con sempre maggiore forza a Washington, anche tra i repubblicani. È ormai chiaro che l'intesa non costringe l'Iran a consegnare l'uranio arricchito, ma solo genericamente a diluirlo, che non ci sono altro che promesse molto vaghe sul fatto che nel futuro Teheran non si doterà di armi nucleari, che comunque l'Iran ottiene ampi benefici economici. L'unico vantaggio per l'amministrazione è che il prezzo del petrolio è sceso ieri a circa $80 al barile, poco, troppo poco per poter giustificare la scelta della guerra, da cui Teheran esce più forte di prima. Alla fine, in una conferenza stampa, appunto quella di ieri, dominata da una tensione forte, palpabile, è stato Israele, molto critico dell'intesa, a essere oggetto di una dura reprimenda da parte di Vance. Se fossi nel governo israeliano non attaccherei l'unico potente alleato che mi è rimasto al mondo, ha minacciato Vance, da sempre considerato l'esponente meno filo israeliano nell'amministrazione. Vance comunque non parte appunto per Ginevra, per la firma, per la celebrazione, del resto c'è poco da celebrare, Trump è sparito dalla circolazione, l'imbarazzo dell'amministrazione per questo accordo, che molti tra gli stessi repubblicani definiscono il peggior errore americano da decenni, è evidente. Omar.
Grazie a Roberto Feste. L'inviato della Casa Bianca, Witkoff, sostiene che l'Iran inviterà la IAEA, l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, a ispezionare i suoi siti nucleari. Il programma nucleare iraniano, lo ricordiamo, è oggetto di questa seconda fase dei negoziati. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità di Teheran. Sentiamo Farhan Sabai.
Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio, senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali e compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche e di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica Quant Cube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare, tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
E nonostante la fine delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, nella notte c'è stato un altro pesante bombardamento israeliano nel sud del paese. L'esercito di Tel Aviv ha ucciso 16 persone nel distretto di Nabatieh. L'intesa non viene riconosciuta da Israele e Netanyahu aveva ribadito ieri che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati. A Bruxelles il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da più di 18 mesi che c'è la via libera di tutti e 27 leader, bloccato in passato dall'ex primo ministro ungherese Viktor Orban. Rispetto alle bozze circolate alla vigilia del summit, i capi di Stato e di governo europei hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi capitoli negoziali il prima possibile. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
C'è un nuovo senso di unità al Consiglio europeo, una sensazione che emerge non solo dalle conclusioni sull'Ucraina, ritornate finalmente a 27 con l'arrivo dell'ungherese Magyar, senza più soluzioni creative per aggirare il veto di Orbán, ma anche dalle discussioni tra i leader UE sul supporto a Kiev in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. Il primo giorno del vertice si è concentrato molto proprio su questo aspetto, mentre ci sono dubbi sull'aprire subito tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE di Kiev. L'Unione vuole un cessate il fuoco immediato e avviare negoziati concreti per una pace giusta e duratura, si legge nel documento finale. Ma ora in più, come spiegano fonti UE, c'è una spinta comune perché questo avvenga con una presa di responsabilità europea e rimanendo pronti in qualsiasi momento alla possibilità che i canali di comunicazione aperti con Mosca possano portare a un vero dialogo, quando le condizioni lo consentiranno, precisano le stesse fonti. Se sull'Ucraina c'è sempre più convergenza, le divisioni rimangono su un altro tema, affrontato sempre ieri, cioè il possibile cambio di passo con la Cina e le azioni per riequilibrare il rapporto. Nelle conclusioni non c'è il riferimento esplicito a Pechino, soprattutto per il timore di vendette economiche, ma gli squilibri macroeconomici globali puntano tutti lì. Alcuni paesi vorrebbero più indagini antidumping e agevolazioni economiche a chi riduce la dipendenza. La Spagna di Sanchez invece parla di costruire ponti. La discussione sarà lunga e complessa e di certo non si è esaurita in una cena di lavoro ieri sera. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata, le elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester, ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento dunque per contendere la leadership al primo ministro Starmer. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
Vittoria larga con oltre il 55% dei voti in una roccaforte laburista.
Burnham Andrew Murray, 24,927.
Un successo che legittima la candidatura di Andy Burnham al ruolo di primo ministro. Nel discorso dopo l'elezione, Burnham ha parlato di ultima opportunità di cambiamento per la sinistra britannica.
And we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now to build a new politics.
Il riferimento è ad un cambio di leadership per i suoi sostenitori. Burnham, ex sindaco di Manchester e erede di quel New Labour fondato negli anni 90 da Tony Tony Blair è l'unica alternativa alla destra nazionalista di Nigel Farage. Ufficialmente la sfida a Keir Starmer non è stata lanciata, con il primo ministro che fino a ieri ripeteva di essere pronto ad una nuova corsa alla leadership dopo la vittoria di Burnham, però non è escluso che lo stesso Starmer decida di dimettersi la prossima settimana.
Un guasto alla linea elettrica, un furto di rame, intere linee ferroviarie che vanno in tilt. Da 48 ore viaggiare in treno è diventata un'odissea. Ieri sulla linea alta velocità Roma-Napoli ci sono stati ritardi fino ad 1 ora e mezza. Il giorno prima era toccato alla tratta Milano-Piacenza, con oltre una decina di treni cancellati e ritardi superiori alle 2 ore. RFI ha provato a difendersi, affermando che in altri paesi va anche peggio. Il ministro dei trasporti Salvini si è giustificato dicendo che con il massimo storico di cantieri aperti e il massimo storico di passeggeri è normale che al minimo intoppo ci siano ripercussioni sulla rete. Negli ultimi anni i problemi sono però in costante aumento. Come si può dunque intervenire per migliorare la situazione? Lo abbiamo chiesto a Marco Ponti, economista, esperto di trasporti, già consulente del Ministero dei Trasporti.
Il guasto maggiore tra Milano e Piacenza sembra sulla catenaria, cioè sulla linea che alimenta i treni. Intanto bisogna fare una grande distinzione. Guasti della linea, e sono stati purtroppo non infrequenti, che non ci dovrebbe essere, visto che le ferrovie ricevono una quantità di denaro pubblico assolutamente stravagante, 18 miliardi solo l'anno scorso. Invece più frequenti sono l'altro aspetto della fragilità del sistema. Quando si guasta un treno in linea, non si può superarlo. Un treno deve poter superare uno fermo. Questo richiede che siano bloccati i treni che vengono nell'altra direzione. Questo è tecnicamente possibile, non è nemmeno costosissimo. Ci vogliono dei soldi, che però sono tutti dei contribuenti, perché le ferrovie vivono dei soldi dei contribuenti, soprattutto per gli investimenti. Perché se gli utenti dovessero pagare gli investimenti, andare da Milano a Roma in alta velocità costerebbe 300 euro andare, 300 euro tornare.
La seconda ondata di caldo estremo africano dopo quella di fine maggio è arrivata in Italia, con temperature che in pianura padana nei prossimi giorni sfioreranno i 40 gradi. Da domani in diverse città scatterà il bollino rosso per caldo estremo, un'ondata di calore che sta già colpendo diversi paesi europei come ad esempio Germania e Francia, e che secondo i climatologi sarà una delle più forti di sempre, con una durata che al momento non è prevedibile. Ascoltiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
Il problema è che nel Mediterraneo ormai siamo abituati a questo cambiamento di circolazione, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media e gli eventi estremi, ma anche proprio la circolazione dell'aria. Mentre una volta, fino a qualche decennio fa, eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre che arrivava da ovest, quindi era mite, insomma, ci proteggeva dal caldo feroce africano, adesso il riscaldamento globale di origine antropica è una cosa ormai che si è insediata sulle nostre regioni, e questo sarà sempre più l'impronta digitale del cambiamento climatico sulla nostra zona. Ovviamente situazioni di questo tipo sono rischiose soprattutto per la popolazione più fragile, quindi i bambini, gli anziani, gli asmatici, i cardiopatici. Bisogna assolutamente adattarsi a situazioni di questo tipo, cercando di rendere più verdi le città, di fare rifugi climatici per portare questa gente. Penso soltanto ai senza tetto, insomma, che sono sempre in mezzo all'asfalto, al cemento tutti i giorni e che soffrono di questo.
Oggi la seconda prova della maturità, con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e la lingua per il linguistico. Ieri il tema d'italiano. Tra le tracce c'era una poesia di Pavese, un discorso di Saragat durante l'assemblea costituente, il tema della fatica tratto da un libro del giornalista calabrese. Tra i titoli anche quello di un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato un punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata si chiamava I confini contano. Allora, sulle tracce del tema di ieri, del tema di italiano, ascoltiamo l'opinione di Simone Giusti, che è docente di didattica all'Università di Siena.
Erano temi che chiedevano intanto di accettare la condizione di essere al di là del confine, perché l'idea che c'è dietro è che il minore, il ragazzo o ragazza, sia creatura incompleta e che per completarsi debba essere toccata dalla scuola attraverso l'accettazione, per esempio, di alcune virtù, la capacità di meravigliarsi, la capacità di stare al proprio posto. Si è privilegiato alla qualità tecnica delle prove, si è cercato di usarle per rappresentare quest'idea del ministro e della commissione che redigono le indicazioni. È anche una visione piuttosto infantilizzante. La letteratura è svuotata a mero pretesto per parlare dei temi. Addirittura il pezzo di Pavese, che è una poesia, non ha nessuna domanda che faccia riferimento alle qualità formali, stilistiche, metriche del testo, e nelle note di accompagnamento non c'è nessun riferimento alla raccolta di provenienza.
E in chiusura ai mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: nel gruppo B il Canada ha vinto 6-0 contro il Qatar, nel gruppo A il Messico ha battuto 1-0 la Corea del Nord, ieri sera, sempre per il gruppo B, la Svezia ha vinto 4-1 contro la Bosnia. Alessandra Tommasio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.